Il 14 marzo 1883 il suo fedelissimo amico Federico Engels trovò il corpo privo di vita di Carlo Marx sulla poltrona del soggiorno nella sua modesta casa londinese. Scompariva così il padre ed il fondatore del movimento comunista e l'ideatore della corrente filosofica che in seguito prese il suo stesso nome, il marxismo. Oggi, a più di un secolo di distanza da questo avvenimento, chiunque può constatare senza difficoltà come un terzo del genere umano si proclami marxista o viva in paesi a regime marxista. Nonostante che si sia parlato ultimamente e a più riprese ed in diversi ambienti di superamento del pensiero marxista e che l'analisi di questo pensatore sia stata considerata come superata e priva di attualità, possiamo senza dubbio affermare che Marx ed il marxismo continuano ad essere presenti ora più che mai sulla breccia della storia cosiddetta moderna. Questo piccolo studio vuole apportare un modesto contributo atto a migliorare la conoscenza di colui che con i propri scritti ha dato vita a un fenomeno politico e sociale di portata macroscopica che ha forgiato e forgia il destino di miliardi di esseri umani. Atteggiamenti di autosufficienza, di superficialità e disinteresse nei riguardi di un problema così scottante sono le premesse per una totale incomprensione ed un giudizio errato nei confronti di un movimento politico che con la sua onnipresenza tocca l'esistenza di ognuno di noi. Premesso che per motivi di spazio e di tempo non è possibile trattare in maniera esauriente tutti gli aspetti della personalità di questo filosofo tedesco, ci limiteremo ad analizzare due aspetti interessanti e controversi della vita e del pensiero di Carlo Marx. Marx l'ateo e Marx il benefattore dell'umanità. Marx l'ateo. Carlo Enrico Marx, ebreo di nascita, venne al mondo nella cattolicissima città di Treviri, in Germania, il 5 maggio 1818. Il padre, avvocato, e la madre erano imparentati con eminenti famiglie di rabbini ebrei. Ancora oggi, il cimitero ebraico di Treviri ospita le tombe del nonno Mordechai Levi, rabbino di Treviri, e del bisnonno Moses. Poco prima della nascita del piccolo Carlo, il padre, per superare le non poche difficoltà che incontrava nella professione, passò con la moglie, per opportunismo, al protestantesimo. A 6 anni Carlo venne battezzato e iniziato alla confessione protestante. Proseguì in tale educazione al conseguimento della maturità nel 1835, per la quale il giovane Marx dovette commentare un brano del Vangelo di San Giovanni sull'unione dei cristiani in Cristo. In questo commento giunto sino a noi vi si trovano queste belle parole.
Così, compenetrati dal supremo amore per lui, volgiamo insieme il cuore ai fratelli, ai quali egli ci ha strettamente legati e per i quali pure si è sacrificato. L'unione con Cristo dona elevazione interiore, conforto nel dolore, tranquilla certezza e cuore aperto all'amore del prossimo. Ad ogni cosa nobile e grande, non già per ambizione né brama di gloria, ma solo per amore di Cristo.
All'incirca, verso la stessa epoca, nel componimento Riflessione di un giovane sulla scelta di una carriera, Marx fa sua questa nobile affermazione.
La religione ci insegna che l'essere ideale, che ciascuno si studia di imitare, si è sacrificato per il bene dell'umanità. Quando abbiamo scelto la carriera che meglio ci permette di operare per il bene dell'umanità, gli impegni che assumiamo non possono prostrarci, perché altro non sono che il sacrificio che facciamo per la felicità di tutti.
All'uscita dal liceo, sotto la voce istruzione religiosa, il suo certificato porta scritto questo giudizio: la sua conoscenza della fede e della morale cristiana è lucida e ben fondata. Conosce anche, entro certi limiti, la storia della Chiesa. Fin qui non ci sarebbe nulla di straordinario se non fosse che questo giovane ardente cristiano doveva divenire, non molto tempo dopo, il freddo avversario della religione e il padre dell'ateismo scientifico e militante. Poco tempo dopo il conseguimento di questo diploma, gli accadde qualcosa di misterioso. Infatti, molto prima che l'ebreo Moses S. lo inducesse ad abbracciare nel 1841 le convinzioni socialiste, Marx era già divenuto profondamente ed appassionatamente antireligioso. Nel corso degli studi superiori era nato un altro Marx. Egli stesso, nel poema Invocazione di un disperato, scrisse queste sconcertanti parole: «Voglio vendicarmi di colui che regna al di sopra di noi». Marx era dunque persuaso che lassù qualcuno regna ed aveva motivi di risentimento verso di lui. Tuttavia, almeno apparentemente, il giovane Marx non aveva di che lamentarsi. Egli apparteneva infatti ad una famiglia relativamente agiata, non aveva conosciuto la fame da bambino ed era più favorito di molti suoi coetanei. Ne è prova il fatto che Marx, mentre studiava a Berlino, riceveva l'ingente somma di 700 talleri, a differenza dei suoi compagni che, in media, non ne ricevevano mai più di 300. Ci chiediamo che cosa mai ha potuto trasformare questo cristiano convinto in un assertore dell'odio ideologico verso Dio? I suoi motivi personali ci sfuggono. All'età in cui ogni giovane normale coltiva il bel sogno di fare del bene al prossimo, di prepararsi alla propria carriera e trovare la donna del cuore, Marx, per una ragione che ci sfugge, scrisse nel poema appena citato i seguenti versi:
così un Dio mi ha strappato il mio tutto, nelle maledizioni e nei colpi della fortuna, tutti i suoi mondi sono svaniti, senza speranza di ritorno, e ormai non mi rimane più che la vendetta. Voglio costruirmi un trono nelle alture, la sua sommità sarà glaciale, gigantesca, avrà per baluardo un terrore superstizioso, per maresciallo la più tetra agonia. Chiunque volga verso questo trono uno sguardo sano lo distoglierà, pallido e muto come la morte, caduto fra gli artigli di una mortalità cieca e tremante. Possa la sua felicità scavare la sua tomba.
Le parole «voglio costruirmi un trono» e la confessione che da colui che vi è seduto non può emanare che angoscia e terrore rievocano alla mente Lucifero e il suo programma, come sta scritto nel profeta Isaia al capitolo 14, versetto 13. Salirò sui cieli, sopra le stelle di Dio, innalzerò il mio trono. Perché mai Marx desiderava un simile trono? La risposta a questo e ad altri interrogativi inquietanti si trova in un dramma poco conosciuto, composto anch'esso durante gli anni di studio, intitolato Oulanem, che non è nient'altro che l'inversione, fatta di proposito, di un nome sacro, ovvero l'anagramma di Manuelo, nome biblico attribuito al Messia, che in ebraico ha il significato di Dio con noi. È necessario sapere che invertire nomi santi, pronunciare a rovescio preghiere e invocazioni, è parte integrante del cerimoniale da sempre in uso presso la Chiesa di Satana, e trova spesso applicazione anche presso la magia nera. E ora saremo in grado di capire il dramma di Oulanem soltanto se prima ascoltiamo dalla bocca di Marx questa strana confessione contenuta nel poema Il Menestrello. Ascoltiamolo.
I vapori infernali mi salgono al cervello e lo riempiono finché io divento pazzo. E il mio cuore è completamente mutato. Guarda questa spada,
il principe delle tenebre me l'ha venduta.
Quale sarà la spada di cui parlava Marx? Un aiuto ci giunge ancora dalla conoscenza del culto prestato a Satana nella sua chiesa. È noto che nei riti di iniziazione superiore del culto satanico il candidato riceve una spada magica che gli assicurerà il successo. Egli l'acquista a prezzo di un patto, firmato con il sangue estratto dal suo polso, in virtù del quale la sua anima, dopo la morte, apparterrà a Satana. Ed ora ascoltiamo finalmente un brano di Oulanem.
Egli batte il tempo e dà il segnale. Sempre più arditamente io suono la danza della morte ed anch'essi sono Oulanem, Oulanem. Questo nome risuona come la morte, poi si prolunga fino a spegnersi miseramente. Smettete, l'ho afferrato. Si innalza adesso dal mio spirito chiaro come l'aria, consistente come le mie proprie ossa. Ma io ho il potere con le mie braccia di schiacciarvi e di stritolarvi con la forza dell'uragano, mentre per noi due si apre l'abisso spalancato nelle tenebre. Voi scomparirete nei suoi più profondi recessi, dove vi seguirò ridendo, sussurrandovi all'orecchio: scendete, venite con me, amico mio.
La Bibbia, che Marx aveva studiato durante gli anni del liceo e che evidentemente non aveva poi dimenticata, al capitolo 20, versetto 3 del libro dell'Apocalisse, dice che il diavolo sarà incatenato da un angelo e gettato nell'abisso. In questo abisso riservato al diavolo e ai suoi angeli, Marx desiderava precipitare l'umanità tutta quanta. Egli dunque perseguiva il disegno di vedere l'umanità intera trascinata nell'abisso delle tenebre, mentre egli stesso, scosso da un riso satanico, segue all'inferno coloro che ha portato alla miscredenza. In nessuna parte del mondo si trova la ricerca di un simile ideale se non nei riti di iniziazione della Chiesa di Satana e soltanto nei gradi superiori. Ma per Oulanem è giunto il momento della morte. Ascoltiamo le sue ultime parole.
È la fine, la mia ora è giunta. Le lancette si fermano, l'edicola crolla. Presto stringerò al cuore l'eternità e le urlerò la gigantesca maledizione dell'umanità.
La setta di Satana evidentemente non è materialista, ma crede nella vita eterna. Oulanem, personaggio a cui Marx prestò la sua voce, non la contesta, ma al contrario afferma la sua esistenza, che però consiste in una vita carica di odio spinto al parossismo. Notiamo di sfuggita che, per i demoni, l'eternità è sinonimo di tormenti. Lo stesso accade per Oulanem, di Marx. Ascoltiamo un altro brano del medesimo poema.
L'eternità non è altro che un eterno dolore, una morte indicibile e immensa, un vile strumento ideato per farsi beffe di noi che, come meccaniche rotelle di un orologio, esistiamo soltanto per servire da ridicolo calendario allo spazio e al tempo. Esistiamo soltanto perché qualcosa accada e scompaia.
Cominciamo un po' a capire che cosa accadde al giovane Marx. Egli aveva avuto in principio convinzioni cristiane, ma non aveva vissuto in maniera conforme a questi principi. La sua corrispondenza epistolare con il padre attesta che il giovane Marx sperperava grosse somme di denaro ed aveva continuamente litigi con i genitori per questo ed altri motivi. A quell'epoca risale, con ogni probabilità, il suo indottrinamento nella chiesa altamente segreta di Satana, ai cui riti venne iniziato. È noto che Satana parla, quasi sempre, per bocca dei suoi adoratori, che lo vedono materializzarsi nel corso di sedute orgiastiche o di messe nere. Così, Marx non fu altro che il suo portavoce quando dichiarò: «Voglio vendicarmi di colui che regna al di sopra di noi». Ora ascoltiamo attentamente la conclusione di Oulanem.
Se ci fosse un abisso ove tutto si annientasse, mi ci precipiterei a rischio di distruggere il mondo che si interpone tra di noi. Questo mondo si spezzerebbe sotto le mie maledizioni. Stringerei nelle mie braccia la dura realtà che perirebbe soffocata dalla mia stretta. Affondare nel nulla ed annientarsi del tutto, questa sarebbe la vera vita.
In Oulanem, Marx sembra esprimersi come il demonio. Abbandona alla dannazione eterna tutta la razza umana. Al tempo in cui scrisse questi versi, Marx, genio precoce, non aveva ancora 20 anni e tuttavia aveva già tracciato il programma della sua vita. Notiamo che in questi poemi Marx non fece parola del compito di servire l'umanità oppressa, né del proletariato o del socialismo. Egli voleva semplicemente mandare tutto quanto il mondo in compagnia di Lucifero. Marx aveva quest'unico desiderio: costruire un trono che avrà per baluardo il brivido degli uomini. Alla stessa epoca risalgono certi brani scritti facendo uso di parole velate, che ancora oggi possiamo leggere nel carteggio epistolare tra il giovane Carlo Marx e il padre. Scrive il figlio:
è calato il sipario, il mio santo dei santi si è squarciato e si sono insediati nuovi dei.
Queste righe sono state scritte il 10 novembre 1837. Solo 2 anni prima Marx aveva scritto che Cristo era nel suo cuore. Ormai non è più così. Ci domandiamo chi siano i nuovi dei che si sono insediati al suo posto. La risposta si trova in un altro poema di Marx, intitolato La fanciulla pallida. In esso il nostro confessò apertamente la sua scelta con queste parole più che mai esplicite.
Così ho perduto il cielo, lo so benissimo. La mia anima, una volta fedele a Dio, è stata segnata per l'inferno.
Questa dichiarazione non ha bisogno di commenti. Sarà utile invece chiedersi perché Marx optò per l'inferno con tutta lucidità. Qualcuno ha avanzato la tesi secondo cui il rifiuto delle opere letterarie e drammatiche da parte della critica abbia generato in questo giovane molto ambizioso una rivolta interiore. Tuttavia, esso non fu che uno dei tanti motivi, anche se il più suffragato, e quindi tutta la faccenda è ancora coperta da un velo di mistero. 2 anni più tardi, Marx, nella prefazione all'opera dal titolo «Differenza tra la filosofia naturale di Democrito e di Epicuro», fece la sua famosa dichiarazione di Eschilo: «Nutro odio contro tutti gli dèi». In un libro intitolato «Ricordi su Marx ed Engels», la figlia Eleanor ci dice che quando lei e le sue sorelle erano piccole, il padre si dilettava nel raccontare loro la storia di un certo Hans Ruckel. Ecco un brano del libro in questione.
La storia si protraeva per mesi e mesi. Hans Ruckel era un mago, proprietario di una bottega di giocattoli e sempre senza un soldo in tasca. Sebbene Hans fosse un mago, non riusciva mai a pagare i suoi debiti e si trovava costretto a vendere tutta quella deliziosa merce, pezzo dopo pezzo, al diavolo. Alcune di queste avventure erano orride e raccapriccianti.
Certamente non è cosa normale il fatto che un padre raccontasse alle proprie figlie in tenera età favole che trattano della vendita al demonio di quanto i fanciulli abbiano di più caro. Robert Pine, nel suo libro intitolato Marx, parlando di questi racconti, aggiunge che Rockl il mago cercava di conservare i giocattoli fino all'ultimo istante, ma il patto con il diavolo era firmato e non v'era via d'uscita. L'autore aggiunge queste significative parole: queste storie interminabili erano, con ogni probabilità, un'autobiografia. Marx aveva la visione del mondo propria di Satana e ne aveva anche la malignità. Del resto, sembra talvolta essere ben cosciente di operare il male. È interessante notare che Marx, all'epoca di Oulanem, non pensava affatto al socialismo, anzi lo combatteva tenacemente. Nel periodo in cui fu redattore della rivista Rheinische Zeitung, Marx, parlando del comunismo, ebbe a dire le seguenti parole:
tentativi da parte delle masse in vista di promuovere queste idee comuniste devono essere accolti a colpi di cannone non appena diventano un pericolo.
Giunto a questo stadio, Marx incontrò l'ebreo Moses S., l'uomo che l'indusse ad abbracciare le idee socialiste. In una lettera di S., scritta ad un amico il 2 settembre 1841, questi si esprime così: il dottor Marx, il mio idolo, sarà lui a dare il colpo di grazia alla religione e alla politica medievali. Un altro amico di Marx in quell'epoca scrive, in una lettera datata 18 settembre 1841, in maniera più esplicita: il dottor Marx, il dottor Bauer e Feuerbach espelleranno sicuramente Dio dal suo paradiso e, per giunta, gli intenteranno un processo. Marx considera la religione cristiana una delle più immorali. Queste erano dunque le previsioni di coloro che avevano iniziato Marx ai misteri del satanismo. Un altro elemento in favore della tesi fin qui sostenuta giunge dall'aspetto irsuto di Carlo Marx. È risaputo che in genere gli uomini del suo tempo portavano la barba, ma non come la sua, né capelli così lunghi. L'aspetto di Marx è tipico degli adepti di Giovanna Southcott, sacerdotessa di una setta satanica, che diceva di essere in relazione col demonio Silo. Mikhail Bakunin, membro della Prima Internazionale Socialista, rivelò che Proudhon, altro grande pensatore socialista e in quel tempo amico di Marx, adorava Satana. Proudhon era stato presentato a Marx da Hess ed aveva anch'egli lo stesso stile capelluto barbuto tipico della setta satanica di Giovanna Southcott. E lo stesso si può dire dell'amico Engels. A questo punto si aggiunge un elemento decisivo che toglie ogni dubbio circa l'appartenenza di Marx alla Chiesa di Satana. Sappiamo con certezza che in quest'epoca il culto luciferino era praticato da una setta segreta tedesca, gli Illuminati di Baviera, setta fondata dall'ebreo Weishaupt il 1 maggio 1776. Questa setta si fuse nel 1782 con la massoneria e grazie ad essa, ancora ai nostri giorni, gli Illuminati godono ancora di un grande prestigio. Nel gennaio 1847, Schapper, Bauer e Moll invitarono Marx ed Engels a collaborare con la Lega dei Giusti, altra loggia massonica. Moll stesso incaricò Marx di stilare il manifesto della Lega, che nell'estate dello stesso anno si trasformò in organismo politico, assumendo il nome di Lega dei Comunisti. In realtà, nel manifesto, il solo lavoro di Marx fu quello di postdatare e codificare i principi e i progetti fissati 70 anni prima da Adam Weishaupt, fondatore degli Illuminati. Il manifesto fu perciò pubblicato inizialmente senza il nome degli autori. Solo nel 1868, 20 anni dopo, quando Marx ed Engels erano ormai famosi, ne fu attribuita ad essi la paternità. Un'altra prova schiacciante giunge indirettamente da un documento quasi sconosciuto ed importantissimo, custodito tutt'oggi al British Museum di Londra. Si tratta dei protocolli dei savi anziani di Sion, un piano elaborato 3 secoli fa da una cricca giudaica, che descrive nei particolari il vecchio e sempre accarezzato progetto ebraico di conquistare e sottomettere il genere umano. Questo piano anticristiano descrive il lavorio della massoneria nell'intento di distruggere e disgregare le basi della società borghese e preparare così l'avvento del re di Sion, l'anticristo. Nel secondo protocollo è contenuta una frase illuminante sul ruolo di Marx nel piano elaborato dalla cricca sionista. Eccone in sintesi il contenuto.
Le classi istruite dei gentili, i cristiani, metteranno in pratica senza verificarle le cognizioni che i nostri agenti scodelleranno loro, allo scopo prefisso di educarne le menti secondo le nostre direttive. Non crediate che le nostre asserzioni siano parole vane. Notate il successo di Darwin, di Marx e di Nietzsche, che fu interamente preparato da noi. L'azione demoralizzatrice di queste scienze sulle menti dei gentili dovrebbe certamente esserci evidente.
Questo documento comprova l'origine malefica di scienze come il comunismo e l'evoluzionismo e al tempo stesso rende manifesta la completa dipendenza di Marx dalle direttive strumentalizzanti della massoneria. Ma torniamo al nostro personaggio. Ecco in proposito un altro episodio illuminante che getta un fascio di luce sulla vera personalità di Carlo Marx. Jacob Riis, discepolo di Marx, informato della morte del maestro, addolorato si recò a visitare a Londra la casa santuario in cui aveva vissuto Marx. La famiglia era assente per il trasloco. Riis poté parlare solamente con la cameriera. Questa rivelò al riguardo del defunto Marx cose stupefacenti. Ascoltiamo anche noi la sua confessione.
Era un uomo che temeva Dio. Quando era molto malato, pregava da solo nella sua camera, davanti ad una fila di ceri accesi, con la fronte cinta da una specie di metro a nastro.
Questo metro a nastro fa pensare ai filatteri, talismani portati dagli ebrei per la preghiera del mattino. Ma come abbiamo visto in precedenza, Marx non aveva mai praticato il giudaismo. Che cos'era dunque esattamente questo rito descritto dalla domestica? Si aggiunga che gli ebrei, quando pregano con il filatterio alla fronte, non lo fanno mai di fronte ad una fila di ceri accesi davanti a sé. Si tratterebbe di magia nera?